Signore, vogliamo ringraziarti ancora quest'oggi, come ci hai guidato fino a questo momento. Grazie per tutte le tue benedizioni, grazie per la tua Chiesa, grazie perché abbiamo potuto lodarti con le nostre parole, con i nostri canti. Signore, tu sei un Dio meraviglioso e ti prendi cura di ognuno di noi, in ogni aspetto. Ti presentiamo ancora Cesare, in questo momento importante della parola, della tua parola, Signore, tramite le sue labbra, Signore. Noi lo presentiamo davanti a te nel nome di Cristo Gesù.
Amen. Grazie. Essere piccoli vuol dire abbassare anche il microfono. Ho detto stamattina, quando, mentre stavo venendo qua, predicherò alle sedie. E invece no, siete tanti e mi fa veramente molto piacere di vedervi così numerosi, ben sapendo che c'è un'importante data a Spinetta che tutti gli anni viene rispettata. Stamattina, come avete forse letto fuori, vorrei parlare di Osea, capitolo 11. E vorrei fare alcune considerazioni su questo capitolo 11 del profeta Osea. Il libro del profeta Osea è annoverato tra i profeti minori, ma minore non è, assolutamente non è minore, anzi, diciamo che è la più potente denuncia dell'idolatria che troviamo sulla scrittura. Questo peccato, il peccato di idolatria, è un peccato odioso per il Signore. E perché? Perché dimostra tutta l'ingratitudine che il popolo di Israele al suo tempo, e forse ancora adesso, ma per estensione tutti gli uomini, hanno verso il Creatore, hanno verso Dio. Quindi l'idolatria è un'infedeltà tremenda. Pensate, il Dio che con braccio disteso, mano potente, ha liberato il popolo di Israele, può pretendere da lui esclusiva devozione? Chiede troppo se chi richiede di non adorare altri dei all'infuori di lui? Certamente no. Quindi questa infedeltà che è rappresentata dall'idolatria è veramente qualcosa di orrendo. E purtroppo il popolo di Israele, il popolo di Dio, se ne è macchiato spesso. Il libro di Osea, il personaggio di Osea, la prima volta che ho avuto l'occasione di leggerlo, pensavo che fosse un personaggio di fantasia. Non può essere vero che Dio dica ad un uomo: vai, prendi una prostituta, sposala e genera figli di prostituzione. Mi sembrava assurdo, ma assurdo non è, perché il Signore stesso dà una spiegazione per giustificare questo comando. Dice: perché Israele si prostituisce ad altri dei. Dio in questo libro ci dà una figura, marito-moglie. La moglie, il popolo di Israele, fredifrago, traditrice e continuamente, come si dice quando la moglie tradisce il marito? Adultera, grazie Barbara. E Dio invece il marito, tradito, tante volte tradito. Se noi pensiamo a noi stessi uomini, quando una moglie dovesse tradirci una volta, due volte, tre volte e all'infinito, a un certo punto quest'uomo si disamora della moglie, arriva ad odiare la moglie perché si sente tradito nel proprio onore, quindi si sente svilito dal tradimento continuo della moglie. Dio no. Dio continua ad amare, continua a voler ristabilire questo popolo così adultero, così traditore nei suoi confronti. Per esempio, leggiamo un attimo Isaia, capitolo 54. Isaia, capitolo 54, versetti da 7 a 10. Isaia 54, versetti da 7 a 10. Il Signore dice a Israele, alla sua moglie, gli dice: per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più, anche se i monti si allontaneranno e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Questo è il profondo legame che unisce Dio al suo popolo. Nel libro di Osea, dicevo, oltre alla figura del marito-moglie, del legame matrimoniale tra lui e il suo popolo, usa la figura del padre-figlio. L'uomo comprende la grandezza, la profondità di questo affetto, perché qual è il padre che non ami suo figlio? Ed è forse l'affetto più profondo, più vero, più immediato che l'uomo comprende benissimo. Quindi capiamo, quando Dio ci dice che siamo suoi figli, l'amore che egli ha per noi. Per il Signore la figura del padre figlio non è una figura retorica, ma è una figura reale. Lui la vive e ce la fa vivere in maniera reale, perché abbiamo letto, egli ama il suo popolo di un amore eterno e gli parla veramente come un tenero padre parlerebbe al suo figlio. Questo lungo preambolo è per approcciarci al capitolo 11 del libro di Osea, che vogliamo leggere. Il sottotitolo dice: Dio ama Israele nonostante la sua ingratitudine. Quando Israele era fanciullo, io lo amai, chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baali, hanno bruciato incenso a immagini scolpite. Io insegnai a Efraim a camminare sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore, ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. In altre traduzioni invece dice: ero come chi solleva il bambino sulla guancia, fino alla guancia. Che immagini tenere che indubbiamente ci suscitano queste parole. Israele non tornerà nel paese d'Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. La spada sarà brandita contro le sue città, ne spezzerà le sbarre, ne divorerà gli abitanti a motivo dei loro disegni. Il mio popolo persiste a sviarsi da me. Lo si invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Sono due città vicino a Sodoma e Gomorra che hanno subito lo stesso destino. Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo, sono il Santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. E il risultato di questo amore, di questa compassione, essi seguiranno il Signore, che ruggirà come un leone, poiché egli ruggirà e i figli accorreranno in fretta dall'Occidente, accorreranno in fretta dall'Egitto come uccelli e dal paese d'Assiria come colombe. Io li farò abitare nelle loro case, dice il Signore. Amen. Lasciamo la Bibbia aperta su questo capitolo, perché ci torneremo per la riflessione che vogliamo fare. Io vorrei farvi una domanda. Questa lettura di questo capitolo ha toccato il vostro cuore? Ha emozionato, ha toccato le corde sensibili della nostra affettività verso il Signore? Mi è piaciuto molto quello che ha detto Alessandro in inizio, cioè la passione per il Signore. È un qualche cosa che a volte ci sfugge. È vero che qui il Signore sta parlando con Israele, non sta parlando con noi come popolo, ma è così? È così? La Scrittura ci dimostra che quando il Signore parla con Israele, per estensione parla a tutti gli uomini, in particolare quegli uomini che lo temono, quegli uomini che lo amano e che lo adorano. Perché dice Paolo che forse Dio è il Dio solo dei giudei? Non è forse il Dio di tutte le nazioni? Quindi è anche il nostro Dio. La frase, abbiamo detto, introduttiva, cioè il sottotitolo che ho fatto notare, dice: Dio ama Israele malgrado la sua ingratitudine. Non ci sentiamo forse tutti coinvolti? Non siamo tutti qualche volta, speriamo solo qualche volta, ingrati verso il Signore? Il primo versetto abbiamo letto, dice: quando Israele era fanciullo io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Matteo fa riferimento a questa profezia di Osea quando dice che il Signore Gesù era da fanciullo, era stato riportato dall'Egitto perché Erode, che voleva la sua vita, era morto. Ma c'è qualcosa di più in questa frase, non soltanto quella profezia. Che cosa vuol dirci il Signore con quando Israele a fanciullo io lo amai? Dobbiamo forse pensare che, dato la sua infedeltà, dato le sue continui tradimenti verso il Signore ha smesso di amare Israele? Certamente no. Abbiamo letto che per un breve istante io ti ho abbandonato, però il mio amore verso di te è un amore eterno. Questa dichiarazione di amore eterno da parte di Dio non è una parola di un uomo che può mutare come muta il vento, secondo come tira il vento, ma è parola di Dio e quindi è irrevocabile. Osea quindi voleva dirci che Dio ama Israele da sempre, da prima che venisse all'esistenza. Quando ancora era nei lombi di Abramo, lui amava Israele e per estensione ama noi allo stesso modo. Molto prima che nascessimo, lui ha previsto il nostro bene, ha provveduto per il nostro bene. E l'espressione fanciullo mi fa pensare che Israele, quando è entrato in Egitto, erano composto da 70 persone, era più una famiglia che un popolo, no? La famiglia di Giacobbe. Ma quando ne uscirono dall'Egitto erano più di 1 milione, dice che erano 600 uomini, quindi non venivano contate le donne, non venivano contate i bambini nel numero, ed era più di 1 milione di persone che uscì dal popolo, dalla schiavitù d'Egitto. Quindi era già un pochettino più adulto questo fanciullo. E oltre a questo, l'Egitto nella Bibbia è anche il simbolo della schiavitù del peccato, no? Noi sappiamo che quando usciamo dall'Egitto, usciamo da una situazione di schiavitù dal peccato. Ognuno di noi può sentirsi e dovrebbe sentirsi coinvolto da questo messaggio e ci chiediamo: mi riguarda personalmente? Devo dire che a me piace pensare che il Signore stia parlando proprio con me personalmente, quando dice: quando ero fanciullo lui mi amò. Anzi, ancora molto prima, abbiamo detto, e quindi non è merito mio se oggi faccio parte del suo popolo che continua la messa da parte di Dio. Dio ha messo da parte il popolo di Israele e lo ha fatto suo popolo, e ha messo da parte la Chiesa e l'ha costituita suo popolo, firmando un nuovo patto con questo popolo, firmata con il sangue di Gesù. Le parole quindi che abbiamo letto rivolte ad Israele sono anche per noi. Vediamo che cosa ha da dirci Osea al versetto secondo del capitolo 11. Dice: egli, Israele, è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baali, hanno bruciato incenso a immagini scolpite. Io me le sento addosso queste parole. Io questa accusa me la sento nella pelle. Personalmente questi rimproveri del Signore mi toccano in modo particolare. È vero, forse non ho bruciato incenso ad immagini scolpite, almeno non nel senso letterale del termine, ma quante volte io ho inseguito progetti, chimere, che non facevano parte dei piani di Dio per me. Quante volte ho inseguito e ho profuso tutte le mie energie per raggiungere degli scopi che non avevano niente a che fare con il Signore. Quante volte le mie ambizioni hanno inciampato sulla parola di Dio e sulla legge di Dio. Certi desideri, certi obiettivi che ci appaiono irrinunciabili, che dobbiamo raggiungere in qualche modo perché sono importanti nella nostra vita, richiedono tutte le nostre energie per conseguirli e qualche volta ci inducono a fare compromessi con la nostra coscienza cristiana e quindi possono assumere la connotazione di idoli. Noi stessi possiamo diventare idoli ai quali possiamo bruciare incenso. Il versetto 3 dice: io, dice il Signore, insegnai ad Efraim a camminare sorreggendolo per le braccia. Cosa vi ispira? Quale senso di tenerezza vi ispirano queste parole? Lo vedete voi, un genitore che aiuta, insegna il figlio a camminare sorreggendolo per le braccia. C'è un qualche cosa di più tenero che ci tocca il cuore quando vediamo queste cose. Quando le abbiamo fatte noi, senz'altro ci viene la pelle d'oca a pensare ai progressi, il passo dopo l'altro che il bambino impara a fare mentre noi lo teniamo per le braccia. È una tenerezza che veramente ci tocca il cuore, e il Signore si esprime così nei nostri confronti. Esaminando ancora me stesso, e dico, sta parlando con Israele qua, sta parlando con Efraim, ma forse sta parlando con me? E quante volte il Signore con pazienza mi ha tenuto per le braccia e mi ha insegnato a camminare da uomo adulto, abbandonando l'infanzia spirituale. Però spesso succede a noi credenti che ci piace rimanere bambini, ci rifiutiamo di crescere, perché crescere vuol dire assumersi delle responsabilità davanti al Signore, e preferiamo rimanere nell'inconsapevolezza dell'infanzia, ai quali, ai bambini, tutto viene scusato, tutto viene perdonato. Può succederci anche che le amorevoli braccia di Dio che ci tengono, che ci stringono, le sentiamo troppo strette intorno a noi. Vorremmo divincolarci, vorremmo ritornare a fare le cose che ci piacevano tanto. Io parlo per me, credetemi, non sto parlando per nessuno, parlo per me stesso. Ovviamente parlo per me, ma grazie, perché lo Spirito Santo mi fa capire che se il Signore mi tiene stretto è per guarirmi, per farmi del bene, e non perché mi vuole schiavizzare, mi vuole dire no, questo tu non lo devi fare. Leggiamo il versetto 4. Dice: io li attiravo con corde umane, con legami d'amore, ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. Quanta dolcezza in queste parole, non trovate? Pensate a un animale che ha un morso in bocca e che non riesce a mangiare, e che il suo padrone, se vuole che si cibi, gli toglie le briglie, gli toglie il morso, gli toglie il giogo, no? Che lo tiene aggiogato ad un carro, che lo tiene aggiogato a qualcosa, che lo conduce dove vuole lui. Noi abbiamo un giogo sulle spalle, del quale il Signore ci ha liberato. Continuiamo ad avere la tendenza al peccato, ma il Signore ci ha liberato da questo giogo. E quindi oggi possiamo tranquillamente cibarci della parola di Dio. Io ricordo quando il Signore non mi aveva ancora dato la certezza del perdono, che la parola di Dio mi era pesante. Non riuscivo, la leggevo, sì, però non l'apprezzavo, non sentivo che mi nutriva, che nutriva il mio cuore. Perché? Perché avevo il giogo del peccato che mi teneva schiavo. Ci chiediamo, ma cosa vuole da noi Dio dopo averci fatto tutto questo bene? Che cosa pretende da noi? Qual è la cosa che Lui vuole che noi facciamo? che gli obbediamo, indubbiamente, vuole che noi obbediamo alla sua voce, e questo è bene. Vuole che noi abbiamo per lui rispetto, che abbiamo per lui devozione. Benissimo, anche questo è importante. Ma forse il Signore vuole qualcosa di più. Il rapporto che lui vuole stabilire con il suo popolo e quindi con ognuno di noi personalmente è essenzialmente un rapporto d'amore. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. E quindi che cosa vuole da noi Dio oltre all'obbedienza, oltre al rispetto? Vuole che noi lo amiamo. Non dico come Egli ci ama perché è impossibile, però ci dice la Scrittura: tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze. Non è facile, almeno non per me. Non è facile, perché il mio io, che io qualche volta ergo a idolo, mi tiene, non mi lascia libero di amare con tutta l'anima il mio Dio. Ma ciononostante non è un amore tiepido quello che Dio ci chiede. Vuole che noi lo amiamo con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutte le nostre forze. I versetti da 5 a 9, vogliamo leggerli di nuovo insieme. I versetti da 5 a 9. Dice: Israele non tornerà nel paese d'Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re perché ha rifiutato di convertirsi. La spada sarà brandita contro le sue città, ne spezzerà le sbarre, ne divorerà gli abitanti a motivo dei loro disegni. E qui c'è una tirata di orecchie di quelle formidabili. Dice: il mio popolo persiste a sviarsi da me. Lo si invita a guardare in alto, a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove di tutto dentro di me. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Non dimentichiamoci che Dio è perfetto amore, però è anche perfetta giustizia. Lui non ritiene incolpevole chi è colpevole. Non dice: è innocente, poverino, è piccolino. Noi vogliamo rimanere bambini, dicevo, ma il Signore ritiene colpevole chi è colpevole. Ma con quanto dolore punisce. Pensiamo, quando noi siamo obbligati a dare un severo rimprovero, una punizione severa al nostro figlio, soffriamo più noi che lui che riceve quella punizione. È vero, chi ha dei bambini lo sa, e quando questi bambini diventano uomini è ancora peggio, perché sappiamo che la punizione li ferisce profondamente. E quindi il genitore si addolora di più della persona stessa che riceve la punizione. Ma se noi che siamo imperfetti, che siamo malvagi, dice la Scrittura, sappiamo vivere questo sentimento nei confronti del figlio quando lo puniamo, pensiamo a Dio, che cosa prova nel suo cuore quando è costretto a punirci. Ma c'è un qualche cosa che mi consola, che se mi punisce il Signore, se mi riprende, se qualche volta mi dà il colpo di scalpello, è perché mi ama. Difatti, in Ebrei 12,6 noi leggiamo: perché il Signore corregge quelli che ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Alleluia, quando il Signore ci riprende e ci punisce se andiamo fuori strada, vuol dire che siamo nel suo cuore, che ci ama e che ci considera suoi figli. Dice il versetto 7, malgrado la punizione, malgrado che la spada ha rotto le sbarre delle sue città, ha, diciamo, ucciso i suoi abitanti, non si convertono. Anche in Apocalisse abbiamo qualcosa del genere. Successo tanto tutte cose, la grandine, tutte queste grandi calamità, ma le persone non si convertono. Il popolo viene invitato a guardare in alto, a guardare verso il Signore, ma egli, con cieca ostinazione, continua a sviarsi da Dio. C'è un insegnamento per me nell'invito che Dio rivolge ad Israele di guardare a chi è in alto? Alzare lo sguardo a Dio? C'è un insegnamento per me? Egli mantiene la sua promessa. Se tu guardi verso di me, se tu mi chiedi aiuto, io non ti abbandonerò mai, io sarò sempre con te. Dobbiamo fidarci di Lui, non dobbiamo pensare che i nostri problemi rimarranno insoluti se noi chiediamo la soluzione a Dio. Egli è un padre buono, lo abbiamo cantato, la sua benignità dura in eterno e quindi ci aiuterà a risolvere qualsiasi problema, in modo particolare quando il problema sorge da un peccato di cui io non riesco a liberarmi. Ci sono dei peccati che cerchiamo di liberarcene, qualche cosa che facciamo, che sappiamo che non è giusta, ma che poi alla fine diventa più forte di noi e non riusciamo, almeno io continuo a parlare per me. E quanto dolore traspare dalle parole di Osea ai versetti 8 e 9. Parafrasiamo un attimo quelle parole, cerchiamo di renderle più alla portata della nostra capacità di intendere. Egli ci dice: il mio amore per voi mi impedisce di lasciarvi, ma la vostra trasgressione è così tanta, così grande, che dovrei trattarvi come Adma e Seboim, come Sodoma e Gomorra. Il mio cuore è stretto dalla compassione per voi e non vi farò quello che meritereste, cioè distruggervi completamente. Ma vi ho giurato eterno amore e io non vengo meno alle mie qualità, alla mia santità, alle mie promesse, perché io sono Dio e non un uomo. Che Dio meraviglioso che noi amiamo e serviamo e adoriamo. Egli ci ama incondizionatamente, qualsiasi cosa noi possiamo fare, Lui continua ad amarci e noi sappiamo fino a che punto ci ha amati. Basta che alziamo lo sguardo tutte le volte che veniamo al culto e leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo, di cui ognuno di noi ha fatto parte e fa ancora parte nel senso spirituale del termine, non più quel mondo che è affogato nel peccato, che è nel fango del peccato, ma ha amato il mondo del quale noi facevamo parte, ci ha tirato fuori attraverso il sacrificio di Gesù. E perché non tratta Israele, non ha trattato Israele come ha trattato Sodoma e Gomorra? Perché? Ce lo rivelano il perché, i versetti 10 e 11. Perché essi seguiranno il Signore. Il Signore ruggirà come un leone, poiché egli ruggirà, e i figli accorreranno da occidente. Accorreranno in fretta dall'Egitto come uccelli e dalla Siria come colombe. Io li farò abitare nelle loro case, dice il Signore. Dio ha pietà di Israele, il suo popolo, e nutre verso di lui pensieri di pace, come è chiaramente dichiarato in Geremia, capitolo 29, versetti 11 fino a 14. 29 di Geremia. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire, una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, e vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi riconderò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Cioè, voi, io li farò abitare nelle loro case. Il Dio che nutre così buoni propositi verso Israele, verso il suo popolo, è lo stesso Dio del quale noi ci gloriamo di appartenere. Noi apparteniamo a questo Dio così buono, così glorioso, così grande. Anche per noi il Signore ha pensieri di pace e ne abbiamo la prova tutti i giorni. La pace che Dio ha messo nei nostri cuori riguarda soprattutto il fatto che i nostri peccati ci sono stati perdonati per il sacrificio di Gesù, come leggiamo in Romani capitolo 5, versetto 1. A questo punto, se c'è qualcuno ancora tra noi che non ha gustato fino in fondo questa pace perché ha dei conti in sospeso con il Signore, questo è il momento di pareggiarli, questi conti. Facciamolo subito se abbiamo qualche problema. Non aspettiamo oltre. Deponiamo ora, in questo momento, con il nostro cuore, tutti i nostri pesi alla croce di Gesù. E parafrasando ancora, potremmo dire al Signore: mio Dio, io so di non meritare niente, ma confido nella tua grazia per essere perdonato. Rendimi tuo figlio, chiama anche me fuori dall'Egitto, insegnami a camminare tenendomi per le braccia e fa, liberandomi del giogo del peccato, che io possa cibarmi della tua parola. Te lo chiedo nel nome di Gesù e il Signore lo farà. Mettiamo alla prova la fedeltà di Dio e la pace del Signore scenderà benefica nei nostri cuori. Noi adoriamo un Dio grande e buono. A Lui sia tutta la gloria nei secoli dei secoli. Amen.